File 1. Capitolo 1. Forme di resistenza non armata al nazismo. Paragrafo 1. Nozione di resistenza non armata. La resistenza civile. Nel contesto del secondo conflitto mondiale, la rappresentazione più diffusa e studiata della resistenza al nazismo fu sicuramente quella della resistenza armata, alla quale fu attribuita un'immagine bellicosa che richiamava al sacrificio e al valore quasi epico dell'azione condotta da uomini combattenti contro un regime autoritario e soffocante delle libertà. L'uomo che si sentiva braccato tendeva a reagire alla violenza con la violenza. L'istinto lo avrebbe condotto a difendersi impugnando un'arma. Oltre a questo tipo di resistenza manifestata attraverso la forza fisica, vi fu però anche una resistenza non armata che coincideva con la resistenza civile, nata all'interno della società in seguito all'aggressione e all'oppressione esercitata da parte dell'occupante. Questo movimento di lotta non armata, spontaneo e a volte improvvisato, non doveva, come ha affermato lo storico Jacques Semmelin, essere considerato un fatto così ovvio e naturale, e non andava scambiato con il pacifismo, che fu tutt'altra cosa. Alla base di questa particolare forma di difesa c'era sicuramente la volontà di non volere cooperare e adattarsi all'invasione, proponendo di mantenere una distanza politica tra l'occupato e l'occupante. La scelta da parte di un governo militarmente sconfitto di non cooperare con l'invasore, così come l'esilio volontario dei suoi più alti dirigenti, costituì senza dubbio il primo atto che rispecchiava la volontà di non volere cedere alle pretese dell'occupante, dando impulso allo sviluppo della resistenza civile. Al contrario, la scelta da parte di un governo di collaborare con l'occupante indeboliva senza dubbio la nascita della causa resistenziale o perlomeno la rendeva più difficile. Si può dire che all'interno di una società potevano manifestarsi comportamenti diversi da parte degli occupanti che si situavano sostanzialmente tra due poli antagonisti, i collaborazionisti dichiarati, i resistenti convinti. La stessa resistenza civile poteva ammettere generalmente due tipi di mobilitazione. Mobilitazione di popolazioni che comprendevano azioni svolte collettivamente dai gruppi, in genere poco organizzate, mobilitazioni istituzionali che corrispondevano a quelle azioni condotte da diversi organismi, quali i corpi statali e le organizzazioni rappresentative della popolazione come i sindacati, le associazioni e le chiese. Resistere significava prima di tutto non rassegnarsi e non accomodarsi ad una situazione nuova attraverso comportamenti nuovi. In mancanza di armi, un individuo doveva necessariamente appellarsi ad altri tipi di forze, prima fra tutte quella morale che, sostenuta anche da un ideale forte e ben radicato, doveva guidarlo a fronteggiare una battaglia che non avrebbe potuto ucciderlo. Lottare senza armi e da solo era cosa del tutto diversa rispetto a lottare senza armi in gruppo. Quest'ultimo aveva un ruolo fondamentale. Aiutava a gestire la paura. In esso si poteva trovare la giusta carica motivazionale e lo stimolo necessario per andare avanti, nonostante la paura costante della morte tangibile alla quale era esposto il soggetto. Il sentimento di solidarietà che si instaurava tra i membri univa il gruppo nella lotta. Il grado di coesione sociale era dunque la condizione primaria per la pratica della resistenza civile. Quando l'individuo, come sostiene Semmelin, si sentiva ben radicato in un tessuto sociale, si poteva parlare di una buona coesione. Al contrario, quando se ne sentiva escluso, la divisione diventava palese. Un'aggressione esterna poteva mettere a dura prova la solidità del gruppo ed era in quel preciso momento che l'unione sociale poteva generare un'energica resistenza civile. Si sviluppava così una sorta di società parallela, di natura opposta a quella dell'occupante, caratterizzata da una linfa vitale nuova che cercava di infilarsi in quella società che fino a quel momento era ritenuta ufficiale. Non era facile disubbidire a chi rappresentava la legge. Questo percorso comportava un difficile cammino fisico e psicologico che non tutti furono disposti a percorrere. Quando la protezione però veniva a mancare, a che cosa poteva attaccarsi la persona per sentirsi sicura? Era costretta necessariamente a rivolgersi ad altre forze alle quali affidarsi per preservare la sua vita e quella delle persone che gli stavano accanto? La risposta poteva essere trovata all'interno di una società che potremmo definire indipendente e che ebbe tra le sue principali caratteristiche la clandestinità, una condizione che si rese necessaria proprio per lo sviluppo dell'indipendenza dal potere e dal controllo dell'occupante. Vivere in clandestinità per un individuo comportava, oltre alle responsabilità personali, anche quella di rispettare gli obblighi per la sicurezza del gruppo, poiché un'azione improvvisata e non pianificata avrebbe fatto scaturire delle conseguenze che sarebbero pesate sugli altri. Chi non conosce le regole di un contesto resistenziale poteva diventare motivo di azioni di rappresaglia da parte dell'occupante. Quando una popolazione occupata diventava solidale e unita, usciva dalla sua immobilità e dalla paura, così che il nemico, pur non perdendo la sua potenza, perdeva però della sua autorità. L'impatto che la resistenza civile produceva era soprattutto sulle menti, trattandosi di una lotta che aveva bisogno dell'appoggio di una popolazione coinvolta in uno scontro tra volontà e potere.